Il post presenta Tienimi Bordone.
Quando si dice cerca di metterti nei panni di qualcun altro, si fa riferimento a una pratica fondamentale della vita in comunità, della vita collettiva, cioè se fai lo stilita puoi anche fregartene, vivi in cima a una roccia per conto tuo, al massimo ti metti nei panni di una capra, chi se ne frega. Ma se, come quasi tutti sul pianeta Terra, vivi in un contesto collettivo dove ci sono tanti esseri umani, beh, mettersi nei panni degli altri è fondamentale, perché ti permette di capire che punto di vista hanno, cosa desiderano, che reazione hanno avuto a certe cose, che motivi ci sono dietro le loro azioni. È difficilissimo però farlo per un membro della famiglia Kim. Cioè, cosa pensava? Che psiche aveva? Come era stato costruito come uomo Kim Jong-il, il figlio di Kim Il-sung, fondatore del paese, visto che era stato sempre cresciuto dai pedagoghi, dagli istruttori, da gente dei servizi segreti, da militari, da fedelissimi del padre, non aveva avuto a che fare molto con i bambini, col resto della collettività, era destinato non al trono della Corea del Nord, a qualcosa di ancora più complicato, perché sia un trono, sia una condizione di semisantità, sia la segreteria del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord, che è un'emanazione del Partito Comunista Cinese. Quindi c'è anche il fatto che se non gli va bene, non ci mette tanto la Cina a renderti la vita complicata. Insomma, è molto poco credibile che il primo problema della Corea del Nord e di Kim Jong-il fosse il cinema. Però siccome era il responsabile anche del cinema, e siccome era un cinefilo ed era impallinato di film, vedeva cosa usciva nel mondo, cosa usciva in Asia, cosa usciva nei paesi socialisti e cosa usciva in Corea del Sud, non ce la faceva più a vedere sti film orrendi di propaganda per la propria famiglia e il proprio paese. È una condizione molto paradossale, dove a quanto pare c'erano delle scene di pianto come costante. Sapete che il pianto fa parte un po' della sensibilità melò dei coreani, scene di pianto però civile. Non si piangeva perché era morto qualcuno, era finito un amore, qualcosa ci preoccupava, se n'era andato qualcuno che poi tornava da un paese lontano. No, si piangeva sempre, e si piangeva soltanto per identificare la propria inettitudine, cioè il proprio errore. Era una specie di cinema della contrizione socialista. Non sono degno della grandezza della Corea del Nord, del fondatore Kim Il-sung. Non lavoro abbastanza per la collettività, non mi sono impegnato, ho vacillato ideologicamente. E quindi poi in ogni film c'era sto piangerone e Kim Il-sung non ne poteva più. E in effetti, se uno va su YouTube e cerca anche rapidamente un film degli anni 70 della Corea del Nord, identifica subito alcune scene di pianto. In questo caso era un uomo aggrappato a un muro che piangeva, pentendosi di essersi fidato degli occidentali. Sfinito da questa oggettiva stracciata di balle, il buon Kim Jong-il decide che ci vogliono forze nuove, fresche, per fare un cinema moderno nordcoreano, e quindi fa rapire prima Choi e poi Shin, che sono in crisi e che forse potrebbero anche convincersi. Grazie all'aiuto dei servizi segreti cinesi, i due vengono, prima lei poi lui, portati nella stessa spiaggia dove li aspetta un motoscafo, vengono caricati sul motoscafo, da lì su una barca grande e dopo un po' di giorni di navigazione in Corea del Nord, dove però il trattamento è diverso. Choi, lei vive vicino al palazzo presidenziale, si frequenta quotidianamente con Kim Jong-il, niente di sessuale, viene trattata come una diva, ma le si fa capire anche che se prova a alzare la testa, cercare di fuggire o altro, la fanno fuori. Lui, da quando viene arrestato, si ribella, cerca di fuggire, viene ricatturato, viene portato in una prigione per detenuti politici, dove si eseguono torture, dove ci sono condizioni terrificanti, e dopo un po' si convince che è il caso di essere dalla parte di Kim Il-sung e Kim Jong-il. E quindi comincia a scrivere delle lettere dicendo: sì, ho sbagliato, ho cercato di scappare, l'ho spaventato, però io sono dalla vostra parte. Il Sud mi ha tradito, mi ha trattato male, mi tarpava le ali, limitava la mia creatività, non mi facevano lavorare, oppure mi facevano lavorare solo per fare dei film orrendi. Io voglio fare del grande cinema come quello che facevano negli anni 60. Al che Kim Jong-il, tutto contento perché conosce a memoria quei film, non si fida. Shin resta in galera per 5 anni, fino al 1983, quando viene liberato, riunito con Choi. I due non avevano idea dell'esistenza in vita dell'altro. Se esiste una ragione per riavvicinarsi dopo che un matrimonio è andato a ramengo, come si diceva un tempo, beh, essere rapiti, portati in un altro paese, incarcerati, minacciati e poi costretti a lavorare insieme è una ragione abbastanza cogente. E quindi i due si ritrovano di nuovo insieme a lavorare al nuovo cinema nordcoreano. La situazione per Shin e Choi è paradossale perché in Corea del Sud sono certi che loro abbiano semplicemente deciso di andare al nord e che quindi siano dei traditori comunisti che hanno abbandonato la famiglia. D'altro canto, loro in Corea del Sud erano in crisi nera, avevano dei problemi contingenti e ora invece hanno tutti i mezzi possibili, tutta la manodopera che volete, tutte le comparse che volete e un intero paese che non vede l'ora di applaudire i loro film. Appena cominciano a fare dei film dall'autunno dell'83, ne faranno in meno di 3 anni 17, i nordcoreani vanno pazzi per questo cinema, perché ci sono le storie d'amore che prima non c'erano, perché non è una lagna patriottica per tutto il tempo. E lo stesso Kim Jong-il è felicissimo, tanto che cominciano a far vedere questi film ai festival internazionali, soprattutto quelli europei. L'audio della sigla è un po' in distorsione, abbiate pazienza, il reperto è arrivato così fino a noi. L'unico film di questa produzione di meno di 3 anni di Shin e Choi che io abbia visto è Il Colossal, Pulgasari, un film giapponese di mostroni, come se fosse Godzilla, però non è Godzilla, è Pulgasari, cioè è la versione nordcoreana socialista. Come lo fanno? Beh, prima di tutto Shin aveva studiato all'università a Tokyo perché era cresciuto nella Corea occupata dai giapponesi, quindi aveva rapporti col Giappone. E poi erano altri anni, quindi Kim riesce a ingaggiare il ripieno di Godzilla, cioè la persona che sta dentro alla tuta di Godzilla e che quindi si muove in maniera credibile come mostrone godzillesco, e altri membri della squadra di effetti speciali della Toho, la casa di produzione cinematografica che faceva tutti i film di Godzilla e simili. La storia è quella di un villaggio di contadini che viene vessato dall'imperatore attraverso l'esercito di un signorotto locale, di un governatore. Il fabbro del villaggio, che viene considerato rischioso perché capace di forgiare delle armi, viene catturato e fatto morire di stenti in cella. Lui, esalando l'ultimo respiro, invoca la protezione di Pulgasari, una specie di creatura, di divinità di cui ha un pupazzetto. Poi il pupazzetto finisce alla figlia, alla quale, mentre sta sferruzzando, si punge, una goccia di sangue tocca il Pulgasari che si anima. All'inizio il Pulgasari è un pupazzetto molto piccolo, ma presto si capisce che è ghiotto di metallo, mangia le posate.
Pulgasari야! Pulgasari야! 이리 온! 이리 오라! Pulgasari야! 옳지! 옳지!
Nel giro di poco questo Pulgasari diventa enorme, arriva l'esercito del governatore, lui li sbaraglia, cercano di ucciderlo, dargli fuoco, fargli di tutto, lui si mangia anche i cannoni. Voi direte: vabbè, villaggio liberato, grande Pulgasari, no, deve vincere il socialismo. Quindi a un certo punto, quando lui cerca di mangiare i rastrelli, le pale, le vanghe e quindi arrivare prima del lavoro della terra, viene fatto fuori dalla protagonista, si sbriciola e il villaggio ritorna nelle mani dei legittimi proprietari e del lavoro della terra che deve arrivare prima di qualunque altra cosa. E se Pulgasari è un po' triste perché finisce male, Kim Jong-il è felicissimo, è riuscito nel suo intento. Diciamo che i momenti complessi degli inizi, la prigionia di Shin, sono dimenticati. Adesso i due hanno capito quanto sono amati, quanto serve il loro lavoro, fanno dei grandi film, rappresentano la Corea del Nord in giro per il mondo e non sono i soliti due sfigati dell'apparato, no, sono due stelle di prima grandezza. I critici vogliono intervistare Shin perché da molti anni non possono più farlo, anche se lo conoscevano dai tempi del Sud. In una di queste occasioni a un certo punto incontrano anche dei colleghi del Sud che conoscevano e dicono loro di stare benissimo al Nord, di lavorare da Dio, di essere molto soddisfatti e molto amati dalla popolazione, cosa che fa dire a quelli dei servizi che li controllano tutto a posto, e riferiscono anche a Kim, sono dei nostri, alè. La morsa si allenta ancora di più e nel 1986 a un certo punto durante un press tour sono a Vienna. Paese neutrale. Più di così non si poteva, ovviamente, ma il paese neutrale ha delle ambasciate. E un giorno, durante la loro permanenza a Vienna, mentre i loro custodi non sospettano nulla, escono d'improvviso dall'albergo, salgono su un taxi, chiedono di essere portati all'ambasciata americana, arrivano vicino all'ambasciata americana e c'è un ingorgo nel traffico, scendono dal taxi, a piedi entrano nell'ambasciata e chiedono asilo politico. È veramente molto molto difficile trovare una storia vera che sia più cinematografica di quella vera di questi due del cinema, cioè Shin Sang-ok e Choi Yun-hee, che poi chiaramente negli Stati Uniti sono stati insieme fino alla morte. Lui è morto nel 2008, lei è vissuta per altri 11 anni, nel frattempo ha raccontato la sua storia diverse volte. Altri protagonisti di questa vicenda sono Kim Il-sung, che muore negli anni 90, nel 94, e quando muore il figlio Kim Jong-il impone 10 giorni di lutto nazionale inteso in senso attorale. Bisogna piangere e bisogna piangere in modo convincente. Nel 2011 toccherà a lui e anche in quel caso si piangerà fortissimo. A domani.